Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Non vi raccontano quasi mai la vera storia di com'è Atari adesso. Partono tutti dall'inizio e poi si fermano al 1996. Sono dei vigliacchi. O meglio, certo, vi raccontano la formazione, vi raccontano le sperimentazioni, la passione di coloro che ci lavoravano in quei primi anni, ma non vi raccontano mai cos'è realmente diventata Atari adesso. Non lo fa nessuno! Non lo fa nemmeno Carlo Sant'Agostino, che, voglio dire, lui racconta di tutto, lui è il tuttologo delle retrocose. La parte su cui tende a sorvolare la stragrande maggioranza dei narratori lo fa per rispetto alla memoria e quando non lo fa finisce per liquidarla in due battute, è quella che accade dopo che Atari arriva alla sua terza morte documentata dopo 24 anni di protagonismo più o meno incisivo nel mercato dei videogiochi. È il 1996 e le sue spoglie vengono cedute a un produttore di dischi rigidi chiamato JTS. Ma cerchiamo di combinare i pezzi del puzzle in modo da comporre un'immagine chiara del prima, del durante e del dopo. Sigla!
Che ti rendono giovane!
Good morning, Atariteca! Benvenuti al vostro podcast del cuore che indaga le origini del retro gaming, racconta la storia di iconici programmatori e sviscera gli anfratti oscuri del vostro videogioco preferito. Tanto per incominciare, vi dico che io amo Atari. Sono profondamente affezionato al marchio. Non so se si nota, ma ho chiamato questo podcast Atariteca per un buon motivo. Ci sarà un buon motivo, no? E quando ripenso alla storia di Atari, non posso fare a meno di fare un parallelismo con la saga di Star Wars. C'è una trilogia originale, quella di George Lucas, quella amata da tutti. E c'è una nuova trilogia Disney, quella controversa e bistrattata da tutti. Ecco, fino al 1996 avemmo l'Atari di George Lucas. Dal 1996 in poi c'è l'Atari di Disney. Understand? Ma cominciamo dall'inizio. L'originale Atari Inc. viene fondata nel 1972 dal signor Nolan Bushnell, al quale il sottoscritto ha stretto personalmente la mano a Lucca, e dedicato anche una dettagliata extrateca che ve la raccomando, andatela a recuperare nelle puntate precedenti. E ovviamente insieme a Nolan c'era anche Ted Dabney. Atari nasce come una società di ingegneria arcade e si occupa principalmente di flipper e del primordiale mercato dei videogiochi. Dopo essersi avvicinata alle principali aziende di macchine coin-op dell'epoca per farsi produrre e distribuire il proprio nuovo arcade Pong, incontra resistenze. Resistenze a causa della mancanza di fiducia e visione degli interlocutori.
Trovo insopportabile la tua mancanza di fede.
Fenner, basta così. Fenner, lascialo subito.
Se così desideri.
Subito dopo aver deciso di produrre e distribuire i propri giochi in autonomia, Bushnell e Dabney vincono la scommessa e la mania dei videogiochi dilaga, proprio con Atari Inc. in prima linea.
Nessun sistema stellare oserà più opporsi all'imperatore.
Quanto più stringete la presa, Tarkin, tanti più sistemi vi sgusceranno via tra le dita.
Nel 1975 Atari Inc. entra nel mercato dell'elettronica di consumo, portando il suo Pong nei salotti dei videogiocatori, e così facendo attira l'attenzione del colosso dei media, Warner Communications. Nel 1976 le due società raggiungono un accordo e la Warner Communications acquista Atari Inc. a titolo definitivo, trasformandola presto nella prima forza chiave della nascente industria dei videogiochi. Ecco, qui siamo di fronte alla prima morte documentata di Atari. L'Atari di Bushnell muore lentamente sotto i colpi dei colletti bianchi di Warner. Cessa di essere l'azienda hippie voluta dal suo fondatore e acquista una struttura rigidamente aziendale, con ruoli e orari ben precisi da rispettare. Diverrà quindi una società più commerciale che ingegneristica, e questo porterà molto personale a migrare verso altri lidi, o meglio, a uscirne per mettersi in proprio, cercando così di ritrovare quell'autonomia e libertà creativa che adesso viene tassativamente negata. Tornando al metaforone che ho fatto in premessa, è come se assistessimo al termine del film Una nuova speranza. Un film fresco, innovativo, originale per assistere all'inizio di un altro film, un nuovo film, un film diverso, più magniloquente, universalmente definito il migliore. L'impero colpisce ancora.
Un Jedi deve avere profondissimo impegno, serissima mente. Questo qui, per lungo tempo, ho osservato. Durante tutta la sua vita, lui guardato lontano, al futuro, all'orizzonte. Mai la sua mente su dove lui era. Su ciò che faceva. Avventura. Emozioni. Un Jedi queste cose non ambisce. Tu sei avventato.
Ti piace Atari Teca? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su Ko-fi. Puoi trovarlo cliccando sul link nella descrizione del podcast, oppure digitando www.ataritecapodcast.it ed effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro può fare la differenza e permettermi di migliorare la parte tecnica. Un ringraziamento sentito a Marco Gastreghini e a Fender 72 per i loro saporiti caffè. E adesso rituffiamoci dentro alla storia di Atari. Durante questo film. Durante questa parte della storia l'azienda si afferma con la console VCS, inizia presto ad espandersi agli home computer e avvia ricerche in altri settori basati sull'elettronica di consumo. Anche grazie a un poderoso impegno nel marketing, nel 1982 Atari Inc. guadagna oltre 2 miliardi di dollari e rappresenta il 65% dei profitti di Warner. Dal canto suo, per supportare la crescita di Atari, Warner sfrutta saggiamente le sue altre risorse aziendali, avviando lucrose partnership con le affiliate DC Comics e Warner Bros. Studios.
D'accordo, ci proverò.
No! Provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
Tuttavia, nel 1983 il mercato dei videogiochi collassa e la crisi investe tutti i protagonisti. Atari Inc., avendo la più ampia percentuale di vendite, è quella colpita più duramente.
Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
Mi ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo?
No, io sono tuo padre.
Di fronte a quel crollo, Warner decide di scindere Atari Inc. in due, vendendo subito la divisione Consumer all'ex fondatore di Commodore, Jack Tramiel, e nonostante inizialmente mantenesse il possesso della divisione Arcade, alla fine cede anche quella a Namco. Questa è la seconda morte documentata di Atari. L'azienda viene smembrata e i licenziamenti di massa la portano a contare centinaia di dipendenti, partendo dall'ordine delle decine di migliaia. Subisce una robusta iniezione di personale ex Commodore e quasi nessun talento dell'incarnazione precedente sceglie di restare lì. E se lo fa, sceglie di restare nella divisione Arcade, Atari Games. È la fine del più bel film di Star Wars mai fatto. Ed è anche l'inizio del capitolo originale più controverso, ma non per questo sgradevole. Il ritorno dell'Ogelli.
Vittime del potentissimo Sarlacc! Sua Alta Eccellenza si augura che morirete in modo onorevole. Ma se qualcuno di voi volesse implorare clemenza, il grande Jabadea ascolterà le vostre suppliche.
Jedi.
Di Trebio, di a quella disgustosa massa putrescente e verminosa che questa soddisfazione non gliela daremo mai!
Giusto?
Nel 1984, amalgamando la divisione consumer di Atari con la sua compagnia, la Tramiel Technology, Jack fonda Atari Corporation, che inizialmente si concentra sulla vendita del grande stock di magazzino dei vecchi prodotti Atari, taglia i progetti in corso, abbandona i nuovi prodotti in sviluppo e licenzia molto personale indesiderato, dopodiché entra a capofitto nell'emergente settore dei personal computer a 16-bit, con il suo Atari ST, le cui molteplici incarnazioni sono rimaste il prodotto principale dell'azienda almeno fino all'inizio degli anni 90. Lungo la strada, Tramiel si è anche dilettato di videogiochi, rilasciando sul mercato con 2 anni di colpevole ritardo la console 7800, precedentemente prodotta da Atari Inc. E non dimentichiamoci il rilascio del portatile Lynx, prodotto esternamente da Epix, il primo sistema di gioco portatile a colori del settore. Nel 1993 è ormai chiaro che Atari Corp stia perdendo sempre più quote di mercato a favore dei PC compatibili basati su DOS e dell'emergente accoppiata Windows Intel. Do you remember? Questa accoppiata ormai lanciatissima dopo il rilascio, giusto l'anno prima, di Windows 3.1. E allora, che fare? Atari Corp sposta tutti i suoi sforzi su quello che alla fine, per molti anni, diviene il suo ultimo prodotto, la console Jaguar. Ma viene presto colpita e affondata dall'uscita della PlayStation di Sony, la quale, dal 1994 in poi, semplicemente conquisterà il mondo.
Sono stato io a far sì che l'Alleanza conoscesse l'ubicazione del generatore dello scudo. Nonostante al sicuro dalla tua miserevole e ridicola banda, un'intera legione delle mie truppe migliori li sta aspettando.
Oh, sappi che purtroppo lo scudo deflettore funzionerà perfettamente quando i tuoi amici arriveranno.
Dal 1995 in poi, le ultime vestigia di quella che rimarrà nota a molti come una delle vere Atari iniziano a declinare. Dopo essere stato richiamato dalla pensione per dirigere Atari Corp in seguito all'infarto di suo figlio Sam, Jack Tramiel decide di chiudere l'azienda e approfitta di un'offerta di fusione con il produttore di dischi rigidi JT Storage.
Tu vuoi questa? Non è vero? L'odio sta crescendo dentro di te adesso. Tieni la tua arma, Jedi. Usala. Sono disarmato. Uccidimi con questa. Cedi alla tua collera.
La verità è che Atari Corp ha recentemente ricevuto una robusta iniezione finanziaria da una serie di accordi andati per il meglio e da una serie di processi per violazione del copyright vinti, il che la rende un partner molto ricco e attraente per JT Storage. In questo modo, l'emergente produttore di hard disk, con una sola mossa, risana il suo bilancio e permette a Tramiel di ritirarsi, sedendosi comodamente nel consiglio di amministrazione di JTS, senza dover affrontare lo sforzo di rimanere sul mercato dei videogiochi, con la Jaguar ormai fallita, o addirittura tentare di competere sprecando soldi in un campo ormai dominato dalle console Sony, Nintendo e Sega, così come il mercato dei computer dominato da Microsoft, Intel e IBM.
No.
È inevitabile. Questo è il tuo destino. Tu, come tuo padre, ora sei mio.
Quindi, dopo che gli azionisti approvano l'operazione, Atari Corp attua una fusione inversa con JTS, diventando una divisione all'interno della nuova società appena composta, la JTS Corporation, e di fatto scomparendo dal mercato.
Sono indifeso. prendi la tua arma. Abbattimi con tutta la forza del tuo odio e il tuo viaggio verso il lato oscuro sarà finalmente compiuto.
Eccoci arrivati alla terza morte documentata di Atari. È una morte certa, definitiva. Il fattore umano viene praticamente azzerato. Il personale che non scappa o non viene licenziato, si parla di meno di una decina di persone, viene assorbito in GTS Corporation per dedicarsi ad altre mansioni. Sono veramente le comiche finali, Atari Tecari, e di un'azienda palpitante e creativa rimane solo una lapide sotto la quale seppellire tutte le proprietà intellettuali. È come quando George Lucas ha venduto tutto. Il prossimo film sarà un tentativo di imitazione, un cercare di riproporre qualcosa che ormai non c'è più, nascondendosi dietro a un marchio, essenzialmente. La prossima Atari che vedremo sarà quella de Il risveglio della forza.
Dove sono gli altri? Dov'è il pilota?
Sono io il pilota.
Tu?
No, è vero, ci siamo solo noi a bordo.
Tu capisci quella cosa?
E quella cosa capisce te, quindi attenzione, andiamo, uscite.
JTS Corporation inizia subito a vendere esternamente alcuni brevetti Atari, ma nel giro di un solo anno diviene chiaro che uno dei principi chiave alla base dell'approvazione della fusione non viene rispettato, ovvero continuare a rilasciare sul mercato prodotti originali marchiati Atari. Non avendo più sviluppatori interni, JTS concede in licenza Interplay l'IP di Tempest, che a sua volta delega la High Voltage Software di portare una nuova versione del gioco su PlayStation 1. Esce quindi Tempest X3, fondamentalmente una conversione di Tempest 2000 per la console di casa Sony, che lascia tutti un po' freddi, anche lo stesso Jeff Minter, tra l'altro.
Entreremo da là.
Che mansioni avevi alla base qui?
Servizi igienici.
Servizi igienici? A chi te l'ha insegnato a disabilitare scudi?
Nessuno. Sono qui per cercare Ray.
Popoli interi contano su di noi. La galassia tutta conta su di noi.
Solo qualcosa ci inventiamo. Useremo la forza.
Non è così che funziona la forza. Oh, hai freddo, davvero?
Andiamo.
Sotto JTS arriverà anche una versione di Battlezone, sviluppata da Activision, ma arriverà troppo tardi, nel 1998. Temendo quindi azioni legali da parte dei suoi stessi azionisti e affrontando problemi finanziari a causa del mancato successo nel mercato delle unità a disco, guarda un po', JTS vende la proprietà Atari ad Hasbro per 5 miseri milioni di paper dollari, principalmente per farle acquistare i diritti sul nome Atari, e Hasbro procede a incorporarla sotto la sua divisione Hasbro Interactive, rinominando la holding intera Atari Interactive. Eccoci alla quarta morte certificata di Atari, una morte in coma, inconsapevole e quasi indolore. Solo una spina che si stacca e un cadavere che viene trasportato in un altro luogo, un luogo più freddo e silenzioso, l'obitorio. È l'inizio degli ultimi Jedi.
Salve, volevo il generale Fax.
Qui è Hax. Lei e i suoi amici non avete scampo. Vi spazzeremo via dalla galassia.
D'accordo, attendo.
Pronto?
Pronto? Sì, sono qui.
Ma mi sente?
Fax?
Mi sente?
Con la X? Magrolino? Un po' smorto? No.
Ritoccando anche l'aspetto del logo, Hasbro procede a rilasciare dei videogiochi remake in 3D sotto l'etichetta Atari. Ad Atari Interactive, infatti, si devono una nuova versione di Asteroids per PlayStation, sviluppata da Activision. Tra l'altro l'IP era stato acquistato già dai tempi di JTS, quindi molto prima, e una versione di Centipede per PC PlayStation, oltre che alla pubblicazione di Collection Oldies, porting su console portatili, vari remake e presunti sequel, tra cui Tetris e Missile Command, Galaga Destination Earth e Frogger 2. Addirittura il 14 maggio 1999 passa alla storia come l'Independence Day del Jaguar. È infatti il giorno in cui Hasbro Interactive tramite il suo capo del marketing per la business unit Atari, Richard Cleveland, annuncia il rilascio di tutti i diritti riguardanti la piattaforma hardware Atari Jaguar, consentendo agli sviluppatori di creare e pubblicare software per il Jaguar senza dover ottenere un accordo di licenza con Hasbro.
Tempo è... che tu guardi oltre una pila di vecchi libri.
I sacri testi dei Jedi!
Oh, letti li hai tu? Avvincenti, certo, non sono. Sì, 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 saggezza essi contengono, ma in quella biblioteca non c'era niente che la giovane Rey già non di suo possedesse.
Vi strattate quanto volete, ma c'è quindi del fermento sotto la gestione Hasbro, eh? Niente di trascendentale, ma perlomeno c'è la volontà di proporre qualcosa di vecchio sotto una nuova veste che possa definirsi anche lontanamente originale, e anche di provare a far sopravvivere i vecchi IP sulle nuove piattaforme. Questo fino a quando gli affari non cominciano ad andare male. In conseguenza, indovinate un po', dello scoppio della bolla dot-com dell'inizio degli anni 2000. A quel punto, viste le fosche prospettive, Hasbro si libera dell'intera divisione Atari Interactive, vendendola a Infogrames, una software house francese adesso diventata un enorme holding che raduna sotto il suo ombrello molte importanti realtà videoludiche, tra cui Ocean Software, Accolade, Microprose. Nel processo di acquisizione, Atari Interactive cambia nome e diventa Infogrames Interactive. Lo so, vi sentite persi, lo so. È la quinta morte certificata di Atari. E più che una morte, è qualcosa che sta a metà tra il vilipendio di cadavere e il traffico di reliquie sacre. Non c'è più neanche un cadavere da poter piangere, per la verità. Solo la sua memoria. Ed è su quello che viene costruito il mercimonio vergognoso. Forse è solo un pretesto per portare avanti con orgoglio il nome di una casata decaduta da secoli, senza eredi di sangue riconosciuti, ma solo impostori che si susseguono per reclamarne il lascito? Boh, chissà. In ogni caso, è l'inizio del film L'ascesa di Skywalker.
Abbiamo decifrato il messaggio della spia del primo ordine e ha confermato il peggio. Chissà come Palpatine è tornato.
Aspettate, dobbiamo crederci.
Ma non può essere! L'imperatore è morto!
Scienze oscure, clonazione, segreti noti solo ai Sith.
Ma adesso spendiamo due parole su Infogrames. Vedete, tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000, Infogrames è una società aggressivamente espansiva. Ed ha come fine ultimo quello di acquisire diversi editori e marchi di grande rilievo nel tentativo di rivaleggiare con Electronic Arts. La più importante di queste acquisizioni è senza dubbio l'acquisto dell'editore americano JT Interactive. La qualcosa rappresenta un punto di svolta per Infogrames, dato che proprio tramite JT Interactive può seriamente ambire a conquistare una grande fetta del lucroso mercato statunitense. Un mercato così grande e così ricco da indurre perfino il cambio di nome a JT Interactive, trasformandola in Infogrames North America. Ok? E la casa madre, comunque, Infogrames Société Anonyme, perché è francese, ricordatevelo, sta a Parigi, inizia a utilizzarla per tutte le sue operazioni di sviluppo e pubblicazione in Nord America. Bene. Ma cosa c'entra Atari in tutto questo? Ve lo siete chiesti, ve lo state chiedendo ovviamente. Beh, una volta ottenuto il marchio Atari, il piano di Infogrames è quello di utilizzare quel nome per associarlo alle attività americane, in modo che possa attrarre i videogiocatori più anziani che ancora provano affetto per l'antica gloria di quel marchio. E mentre questo accade, contemporaneamente provare a fidelizzarsi i giocatori più giovani, che invece hanno più familiarità con Nintendo e Sony. Quindi, dopo gli esiti positivi di vari sondaggi di mercato, Infogrames procede a rinominare Infogrames North America in Atari Interactive. E così fanno anche tutte le filiali mondiali di Infogrames, che diventano spin-off di Atari, come ad esempio, che so, Atari Europe. Nasce una Atari Europe che prima era una Infogrames qualcos'altro. Tornando però ai Infogrames North America, ricordiamocelo, ex JT Interactive, come tutte le filiali è quindi costretta ad affittare il nome Atari e pagare royalties alla casa madre francese su tutte le proprietà Atari che utilizza. Vabbè, successivamente questa storia finirà perché anche la filiale americana verrà ribattezzata direttamente Atari Inc. Quindi, signori, abbiamo nuovamente un Atari Inc. come all'inizio di tutto, si ritorna a quel nome lì. E questo ovviamente non può essere che un cattivo auspicio, poiché la storia tende a ripetersi.
Voglio vedere il tuo cervello nella neve.
Ancora arrabbiata? Zori, bisogna che ci aiuti, dobbiamo aprire al droide la testa.
Parla di me?
Dobbiamo trovare Babu Frick.
Babu? Babu lavora per la banda, di cui non fai più parte.
Quale banda?
Oh, strano che non gliel'hai detto, il vostro amico contrabbandava spezia.
Eri un contrabbandiere? Eri un assaltatore?
Eri un contrabbandiere?
Eri una cerca rottami, possiamo farci notte?
Non la passi la notte.
Il primo decennio degli anni 2000 sarà infatti il periodo in cui molti videogiocatori più giovani iniziano a vedere di nuovo il marchio Atari e quel logo distintivo tornare alla ribalta nei giochi dedicati alle loro console. Vi ricordate? I primi 10 anni degli anni 2000. Il logo Atari tornò alla ribalta, infatti se vi ricordate dal 2003 in poi molte confezioni di giochi e vari prodotti riportano fieramente la sigla Atari. Fra molti di questi prodotti, non so, io mi ricordo Driver 3, Ghostbusters The Video Game, Enter the Matrix e anche addirittura mi ricordo arrivò un Alone in the Dark nuovo nel 2008. Per quanto riguarda invece le vecchie glorie di Atari, cioè Pong, Centipede, Tempest, i classici dell'era arcade, insomma, ecco, quelli rimangono sempre in circolazione. Vengono infatti ripubblicati in varie compilation e su dispositivi mobili durante quegli anni. Ma Atari non è più né una forza nella costruzione dell'hardware, né una forza nello sviluppo dei giochi. È un editore.
Perché l'imperatore cercava me? Perché voleva uccidere una bambina? Dimmelo.
Perché ha visto che saresti diventata. Non hai solo il potere. Hai il suo potere. Sei sua nipote. Tu sei una Palpatine.
Come per l'originale Atari Inc. 20 anni prima, la società inizia una spirale discendente degli utili che colpisce anche la società madre, anche Infogrames Société Anonyme, ovvero Infogrames S.A. in italiano. Durante la prima metà degli anni 2000, per ripianare il bilancio, Infogrames vende gran parte delle sue proprietà acquisite e stipula persino un accordo di credito con il colosso finanziario Blue Bay, che finisce per assumere il controllo della stessa Infogrames. Intanto i dirigenti si avvicendano senza riuscire ad invertire la tendenza e i problemi economici continuano a crescere. Quando Atari Inc. viene poi estromessa dal Nasdaq, lì tutti capiscono tutto quello che restava da capire e inizia un'emorragia di personale in cerca di lidi lavorativi più sicuri. Nel frattempo Atari SA, ovvero quella che era Infogrames SA almeno fino al 2009, si isola da Atari Inc. dal punto di vista legale e si muove per poter condurre le proprie operazioni di pubblicazione e sviluppo in autonomia, rilevando i progetti in sviluppo originali proprio da Atari Inc. La puzza di cadavere si cominciava a sentire già da Parigi, bisognava isolare l'arto in cancrena, no? Eccoci qua, questa è la sesta morte certificata di Atari e ultima per quanto ci riguarda, speriamo, avviene nel gennaio 2013, quando dichiara bancarotta. L'Atari che muore nel 2013 non è l'Atari che ha contribuito a definire l'industria dei videogiochi, questo è chiaro, no? In realtà neanche lo era l'Atari che morì nel 1996, era già un'altra cosa. Ripensando alla sua storia, comunque sembra che Atari abbia firmato la propria condanna a morte quando si è venduta a Warner Communication. Sotto di essa potrebbe anche aver raggiunto il suo più grande successo finanziario, ma la creatività e l'assunzione di rischi che aveva avuto durante la sua prima incarnazione originale non si rivedranno mai più in nessuna gestione successiva. Ma cos'è adesso Atari Inc. nel 2023? Nella sua settima reincarnazione, eh? Vediamolo insieme. Atari Inc. è una società facente parte sempre del gruppo Atari S.A., ovviamente, perché quando si parla di Atari S.A., intendiamo Infogrames S.A., rinominata, no? Ha sede a New York e conta circa 25-30 impiegati. È presieduta da un giovanissimo CEO di appena 36 anni, Wade Rosen. La maggior parte dei suoi introiti arrivano dalla vendita di merchandising, ma c'è una forte volontà di lasciarsi alle spalle le scelte variegate e azzardate degli ultimi anni, per concentrarsi esclusivamente sul gaming e la produzione di videogiochi che, per quanto modesti, insomma, riescono comunque a, e nuovamente, a legare il brand all'ambito videoludico. Criptovalute, no grazie, ecco. I bilanci non lavorano a favore di questa prospettiva, guarda caso, ma la volontà di perseguirla è tanta. Nell'anno appena trascorso, Atari Inc. si è data molto da fare per celebrare il 50° anniversario del marchio, appunto, pubblicando diverse versioni di giochi Recharged, esclusivamente mirati alla sua console parecchio infelice, nuova Atari VCS, che tra virgolette ha deciso... questa nuova Atari di togliere di produzione, e io dico anche fortunatamente, perché non era mai nata con una grande convinzione da parte della stessa Atari, e riuscire a posizionarla nel mercato odierno è estremamente difficile. C'è stata la pubblicazione della bella compilation celebrativa Atari Anniversary Celebration per i 50 anni, bellissima, tra l'altro recensita accuratamente dai Vintage People, e l'abbiamo adorata, semplicemente adorata. Non posso fare a meno di chiedermi come sarebbero andate le cose se l'acquisizione di Warner non fosse accaduta. Forse Atari sarebbe oggi uno dei giganti tra Sony, Microsoft e Nintendo? Boh. Atari potrebbe non aver inventato i videogiochi, va bene, ma ha inventato il business dei videogiochi. Ha plasmato l'idea di cosa fossero i primi giochi. Facili da imparare e difficili da padroneggiare. E soprattutto accessibili a tutti. Intanto a tutti gli altri possiamo consigliare di riprendersi indietro i crisantemi. Il marchio è ancora in città, per ora. L'emissione sonora odierna finisce qui. L'omone vi porge i suoi complimenti per aver scelto l'agile intrattenimento di Atariteca Podcast. Alla prossima puntata. L'appuntamento sarà sempre qui. Stesso podcast, stesso inguaribile antro spazio-temporale nel ciclotrone accelerato di Atariteca. Come al solito vi ricordo che il podcast è sostenibile tramite offerte di caffè su Ko-fi. Il link per farlo lo trovate in descrizione o direttamente sul sito www.ataritecapodcast.it. Potete poi darmi una mano suggerendo contenuti entrando nel gruppo Telegram dei Vintage People, dove potrete contattarmi personalmente, addirittura. Quindi sostenetemi su Ko-fi e parlatemi su Telegram. Ricordate, link in descrizione e gruppo Telegram. Descrizione e Telegram. E se non volete andare lì, perlomeno andate sul canale YouTube dei Vintage People, dove ci sono io e Mike Arcade che critichiamo il cinema di videogiochi. Quante cose, eh? E pensate, è tutta colpa vostra. Tutta, eh? Tutta colpa vostra. Sempre. Alla prossima!